Grazie, buona giornata. Ovviamente il primo giorno ci sono le operazioni di punzonatura e insomma non siamo neanche chissà come fuori orario e incominciamo questo 17° corso sulla costanza.
Beh, almeno quella.
Non ci possono essere dubbi. I risultati, però ci sono anche, accontentandosi, insomma, ci sono e spingono a continuare il lavoro, che peraltro in questa città non è granché aggredito da esperti, da politici e così via. Quindi il percorso di formazione rischia di essere uno dei pochi momenti di incontro. Il tema: costruire case comuni dove sei? Ecco. Corso Matteotti, vieni avanti sulla sinistra, numero 14. Entri, sale al primo piano, noi stiamo incominciando. Ciao Paolo, ciao. Scusate, mettiamo modalità aerea.
Segreteria.
Infatti, bisogna.
Introduzione, segreteria.
Certo.
Proprio Giovanni mitico.
Così, uso aereo.
Uso aereo.
Grazie, scusate. Allora, dicevo, siamo al 17° corso e devo dire subito una cosa. Siccome si tratta di un corso politico, il punto di partenza comunque da esplicitare ogni volta è la fase, perché il punto di vista dal quale tu guardi è costituito dalla fase politica che attraversi e che cerchi di interpretare. Allora dirò subito una cosa non simpatica, scioccante, ma assolutamente vera, che i fatti tragici di questa notte a Parigi è per il Mediterraneo la vera capitale europea. Non lo è Berlino, non lo è
Roma, no.
Bruxelles, considerata in questo senso una capitale inventata, burotecnocratica, e quindi questo è un attacco all'Europa. All'Europa, non solo alla Francia. È destinato a, non vado avanti, però allora ho pensato di fare una breve introduzione su questo. La politica prevale, non il giornalismo. E lo faccio pur avendo preparato un testo che avrete visto, non è affatto breve.
Conferenza l'avevi già pronta. Dove al mio posto di così,
avevo fatto un'operazione di servizio che indico, dandovi anche non gli incuravoli, ma insomma gli orientamenti per la lettura. Mi ero chiesto da che punto di vista guarda Papa Bergoglio. E grazie all'aiuto di un amico teologo romagnolo, Franco Appi, che ha tenuto una relazione molto importante al convegno di spiritualità delle Acli del weekend scorso, ho provato, e troverete ci sono anche note, eccetera, proprio per dare strumenti per chi voglia approfondire. In che senso? Visto che non la leggo, do le istruzioni per la lettura, così vi può servire. Credo che vada colto il percorso culturale che sta dietro Papa Bergoglio e non dato per scontato. C'è ovviamente tutto il percorso del concilio, dal patto delle catacombe in poi, quel patto che alcuni padri e conciliari fanno alla chiusura del concilio nelle catacombe di Santa Domitilla, proponendo una cosa che peraltro era stata già riproposta in concilio, vuoi all'inizio del concilio in settembre da Papa Giovanni XXIII, vuoi poi ripresa nel grande discorso del 6 dicembre del Cardinale Mercato, Cardinale di Bologna, discorso che sappiamo, io ci tengo ogni volta a dirlo perché ho la confidenza e poi perché ne portiamo il nome, scritto da Dossetti nottetempo. Me l'ha detto all'ultimo momento e allora quella notte l'ho passata, che sarà il grande discorso del Cardinale Lercaro sulla Chiesa povera al servizio dei poveri. Vedete come l'argomento sia continuamente di attualità e costituisca continuamente il punto di vista dal quale non solo guarda ma affronta la Chiesa, perfino nella sua organizzazione, Papa Bergoglio. Tutto questo ha uno sviluppo dentro, diciamo, il cristianesimo europeo, ad esempio attraverso il filone Metz Moltmann, la teologia politica, e ha uno sviluppo differenziato, specifico, per alcuni versi aggressivo, nella teologia della liberazione latinoamericana, il cui esponente, a mio giudizio, è quello che poi gli dà il nome con il libro del 1972, Teologia della Liberazione, che è Gustavo Gutiérrez Peruano, e da lì tutti gli altri, Sovrino, eccetera, eccetera, tutte cose che Giacomo conosce benissimo. E che la cosa che io non avevo chiara, e che in genere penso non sia chiara in noi, che Bergoglio non viene tanto da questo filone, ma da un filone particolare, in dialogo con la teologia della liberazione. Quando dico in dialogo, dico che prende anche le distanze. Bergoglio era un moderato. E come? Anche il suo rapporto con i Montoneros, con il peronismo è con l'ala moderata, con l'ala sindacale, eccetera. E però la specificità è che c'è una teologia del popolo, così si autodefinisce, argentina. Gli esponenti, vedi caso, beh, a parte che in Argentina la metà della popolazione è di origine italiana, anche se tutti parlano castigliano, o meglio argentino, spagnolo, il loro spagnolo, che ha alcuni esponenti. Uno è il maestro del Papa di teologia, un gesuita tuttora vivente, Scannone. Altri sono Teglio e così via. L'idea di questa teologia, riassumo, qui trovate la cosa e vi dico, non solo perché ci ho fatto una faticaccia, insomma, e anche quel mio amico che mi ha aiutato, vale la pena. La differenza è questa: noi abbiamo una Chiesa che fa riferimento a una teologia del popolo, che non è, che è diversa in questo senso dalla teologia della liberazione, dove il punto di partenza è costituito dalla cultura del popolo prima ancora di essere popolo di Dio. Quindi la base culturale non è il cristianesimo argentino, lo è in seconda istanza. La base culturale è come il popolo argentino pensa alla propria storia. Ecco, diciamo in questo. Scannone è molto preciso da questo punto di vista e c'è tutto un linguaggio che deve, ad esempio, quelle cose che ci hanno molto stupito, i verbi come uscire, le periferie esiste già, tutte queste cose costituiscono il lessico della teologia del popolo argentino. Quindi un popolo prima di essere popolo di Dio. E qual è la differenza? Lo dico non dico tanto al pezzo, no, lo dico alle spicce, tra noi e loro, ecco, per intesi, dove guardiamo noi diversamente da loro, che noi europei siamo grosso modo figli della guerra fredda, con tutte le contraddizioni che avete, con una uguaglianza senza libertà Mosca e con una libertà senza uguaglianza. Sintetizzo con una frase del caro nostro amico Pino Trotta, che era Washington. Tanto è vero che avevamo il problema Washington o Mosca in Italia. Ecco, da questo punto. Mentre loro si sentono un popolo oppresso dalla cultura del Nord America. Quindi questa è la differenza. E questo popolo è che quindi un poco alle spicce, ma qui non lo dico alle spicce io, lo dicono un po' loro alle spicce, se mi è consentito, l'Argentina è vista come popolata da poveri e cristianesimo. Ecco, questi sono i due assi della teologia popolare, da cui parte Bergoglio, che probabilmente in questo senso non era conosciuto da una parte dei cardinali che non l'hanno votato e che quindi anche per questi ha costituito una sorpresa nel modo di comportarsi, così come lo è stato per noi dal primo momento, quando si presenta e dice buonasera e poi invoca la benedizione di Dio su tutto il popolo, lui compreso. Questo che è stata una grande innovazione rispetto a papi che eravamo addirittura qualche secolo fa, diciamo così, abituati a vederlo in sedia gestatoria con la tiara, tutte quelle robe che neanche Dario Fo, ecco, nel mistero buffo, e tutte queste cose, e lui invoca sul popolo, quindi dentro completamente questa cultura. Io credo che avere in mano queste categorie aiuta a capire il personaggio, lo scostamento rispetto alle nostre teologie, l'accordo che funziona, la dico così, vuoi col Papa tedesco? Non solo Ratzinger apre la strada, ma osserva un silenzio assolutamente eloquente. E non a caso si dice, che anche per l'ultimo si dice, si sa, che l'accordo è fatto con gli allievi cardinali, allievi di Ratzinger, con l'area tedesca, vedi caso, quella più attenta a Metz e così via, quella teologia politica che aveva guardato, misurando le distanze, dall'Europa all'America Latina, che oggi è così rappresentata da Bergoglio con questo retroterra della teologia popolare. Questo volevo dire, questo secondo me spiega una cosa che ha detta benissimo e che vi raccomando di leggere, il saggio suo e di Foglizzo sul numero di settembre-ottobre, o agosto-settembre, di aggiornamenti sociali, che è il saggio iniziale, è di una precisione e vi dà veramente l'inquadramento dal quale guardare l'enciclica, dove c'è una cosa di fondo che è questa: è un'enciclica tutta fondata sulla relazione. Se me lo lasciate dire da occidentale, le relazioni tra le regioni del sapere, forse i diversi saperi. Non è solo un'enciclica ecologica, un'enciclica sociale, un'enciclica politica, teologica, poetica per alcuni versi. L'uso che fa di Francesco non è estrinseco o domiletico. C'è una frase che è una frase stupenda, l'unica citazione, se mi riesci di trovarla, che l'ho messa qui, perché è quella che secondo me... Ecco. La trovate al numero 9, è nostra umile convinzione che il divino e l'umano si incontrino nel più piccolo dettaglio della veste senza cuciture della creazione di Dio, persino nell'ultimo granello di polvere del nostro pianeta, da solfeggiare, diciamo a livello poetico addirittura, Cantico delle creature, non so come dire, proprio è nostra umile convinzione che il divino e l'umano si incontrino, il Cristo povero e il Cristo eterno. Nel più piccolo dettaglio della veste senza cuciture della creazione di Dio, persino nell'ultimo granello di polvere del nostro pianeta. Una sintesi. Una sintesi, quindi un invito veramente a leggervela, a gustarla e a sentire Giacomo da questo punto di vista. Io avevo incominciato, perché secondo me è in situazione, ed è l'ultima citazione dal mio testucolo che faccio, in questo modo un po' vagamente letterario, volutamente. Il milanese devoto che si affretta a varcare la soglia del Duomo e viene invitato a qualificarsi da uno dei militari del servizio d'ordine come fedele desideroso di prendere parte a una santa messa, oppure come turista bisognoso di acquistare un biglietto d'ingresso, e quindi a incamminarsi sotto le alte navate lungo due itinerari separati e rigorosamente transennati, certamente non ricorda e non è spinto a immaginare che ci fu un tempo nel quale le comunità cristiane, durante la predicazione di Paolo nel Mediterraneo, non costruivano cattedrali e neppure chiese rupestri. La vita delle comunità era cioè immersa nel quotidiano con totale naturalezza e senza separazioni il Vangelo si mischiava alle esistenze già allora profondamente diversificate anche nelle identità culturali durante la Santa Cena come lievito nella pasta. Ho voluto ricostruire un po' letterariamente quello che a me è parso, ecco, c'è dentro anche la teologia del popolo. È fuori da tutte le nostre sovrastrutture, non soltanto perché hanno prodotto mostri e scandali e così via, ma perché nella quotidianità, ecco, è un'enciclica che affronta in questi termini, direi anche il congedo dal Novecento, e tutte le tematiche, riuscendo a tenerle insieme. Questo è il capolavoro. Se devo fare un'analogia è con l'approccio della Rerum Novarum, le cose nuove di un mondo, e si entrava nella problematica e nelle soggettività di allora, movimento operaio, la si scriveva magari per dar torto ai socialisti, tutte queste cose, e fu già allora, come scrive benissimo Bernanos nel diario di un curato di campagna, un coup de tonnerre, un colpo di tuono. E ricordiamo una cosa, che già allora c'erano parroci anche in Italia che facevano pregare i fedeli perché il Papa era uscito di senno. Adesso si usano i tumori al cervello, ma come vedete poi le cose hanno addirittura delle continuità sorprendenti. Basta, perché l'ultima osservazione ed è quella relativa ai fatti di questa notte a Parigi. Non ne possiamo prescindere in un corso che parte con costruire case comuni, perché la psicologia rischia di essere quella, ma che case comuni? In galera, la pena di morte, tiriamo sui muri, al massimo i più buoni aiutiamoli a casa loro. Guardate, questa sarà una tendenza destinata a crescere. Noi abbiamo telefonato, Pino ha telefonato ai nostri amici di Marsiglia stamattina, dovevano uscire a volantinare per le elezioni per la gauche, non vanno, la parola d'ordine no, non è possibile, e pensano che le prossime elezioni molto probabilmente le possa vincere la Pen. Quindi è un fatto che, cosa mi pare di poter dire molto rapidamente, non è soltanto un attacco a Parigi, è un attacco all'Europa. Questo non lo dobbiamo assolutamente dimenticare. E qui torna in ballo il Papa. Ha stupito molto che poco tempo fa dicesse: è incominciata la terza guerra mondiale a capitoli e a pezzi. Questa è l'espressione. Se è incominciata una guerra mondiale, vuol dire che a qualche titolo anche noi ci siamo dentro. I fronti si spostano, ci sono fronti più caldi, meno caldi e così via. Per non farla tanto lunga, io vi farò una citazione degli anni 60, ed è una citazione da il filosofo tedesco, padre fondatore del decisionismo, Carl Schmitt, un destro della Madonna, per intenderci e per dirlo devotamente, filonazista, intelligentissimo, che va assolutamente letto, e il quale diceva negli anni 60: è incominciata la terza guerra mondiale ed è una guerra civile combattuta da terroristi. Va bene? Lui assimilava il termine terrorista a partigiano anche. Partigiano? No? Bandite, terroristi, no? Che lo dicevano i nazisti dei partigiani. È incominciata la terza guerra mondiale ed è una guerra civile combattuta da terroristi. Probabilmente. Io su tutto questo, non c'è tempo di, voglio fare una sola osservazione e poi mi taccio. È un attacco all'Europa. Non soltanto perché mette in crisi le ragioni seminali di questa Europa, ossia l'Europa è costretta a confrontarsi con i propri inizi, in particolare con la grande intuizione di due italiani padri fondatori, De Gasperi e Spinelli, i quali pensarono, e andatevi a rileggere i discorsi De Gasperi e Spinelli, continuano a ripeterlo: l'Europa è una tappa verso un governo mondiale. Rispetto alla struttura, De Gasperi e Spinelli non hanno niente in comune, non solo, sono su due posizioni antitetiche, ma rispetto al percorso, al destino dell'Europa, usano la medesima frase, il medesimo progetto, diciamo, l'Europa come tappa verso un governo mondiale. Qualche fatti come questo mettono in crisi, cercano di interrompere proprio il cammino faticoso, contrastato, pieno di furberie, di orrori, eccetera, verso un governo mondiale. Sintetizzo ulteriormente: guardate che non va soltanto in tensione il trattato di Schengen. Una cosa che secondo me è da tanto tempo in tensione, sulla quale bisognerà riflettere, è la NATO e il rapporto che ha il trattato della NATO con questa Europa di Schengen. A me stupiva molto, vedete, quando si va in una crisi internazionale, il Parlamento ha la buona abitudine di fare una riunione nella quale ci sono quattro commissioni parlamentari, due del Senato e due della Camera, che sono la commissione esteri e quella difesa della Camera, la commissione esteri e difesa del Senato. In quelle occasioni molto spesso mi trovavo a sedere accanto a Giulio Andreotti, non sono andreottiano, però di politica estera il personaggio devo dire che ne capiva parecchio, e una delle cose che lui continuamente rispetto alle crisi mi ripeteva: qui bisogna rivedere il trattato NATO, ossia la politica che l'Europa non ha rispetto al Mediterraneo. E ci può essere un'Europa che non ha una politica mediterranea? Non soltanto per rispetto alla pira, che è da avere appaltato questa politica alla NATO. Per la NATO, per i vertici, per gli Stati Uniti e per Londra, il Mediterraneo è the man, non è quella ricchezza, il Mare Nostrum, tutte quelle robe che non sono soltanto etichette, che stanno dentro la nostra cultura. È il modo di affrontare queste crisi continuamente insorgenti, questi capitoli e pezzi della terza guerra mondiale in quest'area che in questo momento è la più calda, l'area mediterranea, è visto con l'ottica della NATO. D'altra parte ne avete anche in Europa questi contraccolpi. I paesi della cortina dell'est, quelli che facevano parte del Comecon, del patto di Varsavia, per la gran parte sono venuti in Europa entrando prima nella NATO, il caso dei polacchi e così via. Con tutto quel che significa, nel senso che detta alle spicce anche qui, sono venuti in Europa pensando di andare in America. Sono due cose che non si tengono più. Se poi vai a vedere anche gli esiti di una certa politica americana, paradossale e non solo, che Bush padre abbia detto abbiamo fatto una politica sbagliata ed esagerata a partire dall'Iraq, che abbia detto questo, ebbene la continuità. Per esempio, dei gruppi che costituiscono il terrorismo internazionale, sono quelli salafiti, continuamente foraggiati dall'Arabia Saudita, che è un grande partner degli Stati Uniti. Per cui Obama si trova a dire, ma abbiamo creato alcune cose, ci sono scappate di mani, abbiamo messo su i talebani in funzione anti-sovietica, anti-russa, e poi questi hanno preso una strada integralista, eccetera, eccetera. Quello, non stiamo facendo un discorso di geopolitica in questo senso, quello che tocca nel cuore dell'Europa, che l'Europa deve interrogarsi se la logica che la sta muovendo nello scacchiere internazionale di una terza guerra mondiale è una logica NATO o se riesce a trovare una logica europea. Io credo che questo è un elemento che ci percorrerà. E quindi questo attacco parigino è davvero un attacco al cuore dell'Europa. Quindi mettersi in questa direzione mi sembra utile. Ovviamente la notte di Parigi rende da una parte inattuale il nostro titolo, costruire case comuni, e per altro verso attuale nel senso che come ci si arriva, perché non è pensabile un futuro di questa umanità in guerra, perché capite poi si fa in fretta, pena di morte contro i terroristi, le vedremo crescere tutte queste cose, e che hanno un inizio, secondo me, sempre rimosso, questo è un altro rimosso della storia europea, la guerra nei Balcani occidentali, in quella che oramai tutti chiamiamo ex Jugoslavia. È lì che Izetbegovic, un piccolo capo, decide di rendere Sarajevo città martire e la raccoglie intorno a un'idea islamica. Insieme a Formigone noi avemmo un colloquio chiesto da Izetbegovic il giorno in cui i pacifisti europei, le ONG, cioè, facemmo la catena umana 10 giorni prima che scoppiasse la guerra. Sarajevo. Eravamo dal vescovo di Sarajevo, venne un emissario di Izetbegovic e ci disse: Izetbegovic vi vuole riparlare, perché ci avevamo parlato in delegazione la mattina. E lui ci disse: intervenite, fate intervenire l'ONU, altrimenti qui scoppia tutto. Io, presidente delle ATI, non è che avessi chissà, mi sono dato un po' da fare. Roberto Formigoni, al di là delle differenze di posizione, capiva qual era la situazione ed era vicepresidente del Parlamento europeo. Datti da fare. Nessuno ci ha dato retta. Io ricordo che tutte le volte, che sono 7-8 volte durante la guerra nella ex Jugoslavia, specialmente in Bosnia, tu passavi, vedevi questi paesuncoli dal nome pronunciabile col manifesto. Faccio per dire, a Biate Grasso, in Bogomilo, in serbo-croato, è scritto così, Repubblica di... e accanto a te c'era sempre una moschea nuova di pacca fatta con i soldi dei sauditi. Ed è in quell'occasione che a Sarajevo si crea la prima armata islamica internazionale. Afghani, iracheni, agiscono per la prima volta lì. Quindi guardare dentro questa storia d'Europa, interrogarci rispetto al nostro destino e alle possibilità e alle potenzialità, alle necessità addirittura di una politica mediterranea europea, mi sembra una cosa da tenere presente, direi un filo col quale attraversare, a partire da quella di oggi di Giacomo, gli incontri che faremo durante il nostro corso. Con un ultimo ricordo, mesto, per Gallino, che ci ha accompagnato in tutti i corsi, non è riuscito a venire l'anno scorso, dopo abbiamo anche rimandato e così via, perché il male gli impediva di muoversi. È stato un grande punto di riferimento, credo, non soltanto per il suo rigore, questo olivettiano così rigoroso che sembrava a sinistra, e quindi con tutto quel sapere molto anglosassone, e però sempre molto documentato, un libro all'anno, ecco, ci è spiaciuto, lo ricordiamo, grazie di essere venuti, la parola a Giacomo.